State per ascoltare Senti chi predica, rassegna settimanale da diversi pulpiti. Un programma della Radiovoce della Speranza a cura di Salvatore Loria.
Benvenuta a un'altra puntata della trasmissione che di solito noi definiamo al cardiopalma, o quasi, ci siamo un po' calmati da un po' di tempo a questa parte. Misuriamo la pressione non del sangue, ma della predicazione sui pulpiti delle nostre chiese. Il nostro primo ospite è una donna, Silvia Vadi. Silvia, dove hai predicato sabato?
Salve a tutti, io sabato ero nella comunità di Trento.
E se vuoi presentarti anche con il tuo specifico ministero, perché se non sbaglio questa è la prima o la seconda volta che sei tra i nostri ospiti.
È la prima volta, io sono la responsabile dei corsi biblici per corrispondenza, appunto, della Voce della Speranza.
Ecco, allora, se ci dai il testo biblico, la lettura biblica che hai utilizzato per il sermone.
Predicato su Michea 7, i versetti 7 e 8.
Hai la Bibbia sotto mano?
Ho la Bibbia sotto mano, lo posso leggere.
Ecco, sentiamo.
E dice così il testo: quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare per me, o mia nemica, se sono caduta mi rialzerò, se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce.
Ecco, fin qui mi pare il testo biblico. Quale versetto hai utilizzato, quale frase o quali come base del sermone?
La base del sermone in realtà sono state delle esperienze che io ho raccolto durante il mio servizio di lavoro, appunto, con i corsi biblici per corrispondenza, e questi versetti erano proprio indicati a descrivere una delle esperienze che ho raccontato durante questo mio intervento a Trento.
Ecco, quale esperienza, di quale esperienza si trattava?
L'esperienza di un signore che per vari motivi è detenuto, e mentre era in carcere ha iniziato, così, grazie all'aiuto di alcuni pastori che offrivano il loro servizio in questo centro penitenziario, a leggere la Bibbia, e la lettura della Bibbia gli ha veramente cambiato l'esistenza, perché appunto ha scoperto qualcosa di cui prima ignorava l'esistenza.
Senti Silvia, tu hai utilizzato uno slogan o un titolo per il sermone per tenere desta l'attenzione degli ascoltatori?
Io ho dato il titolo al sermone, ma l'attenzione verso l'esperienza che ho raccontato è stata sicuramente appunto data dalle esperienze vive di persone che direttamente, incontrando la parola, si sono lasciate trasformare, liberare. Infatti il titolo è La parola che libera.
La tesi di fondo, l'argomento principale del tuo sermone sabato a Trento?
Non ho capito bene, scusa.
Dico la tesi di fondo, insomma, l'argomento principale del tuo intervento, del sermone. Che cosa hai voluto dimostrare raccontando l'esperienza di questo detenuto?
Allora, il mio obiettivo nel visitare le comunità è quello di così incoraggiare i fratelli ad essere dei testimoni della parola, perché appunto la parola trasforma noi in primo luogo, che la mastichiamo fra virgolette da anni, perché magari siamo già da tempo nella comunità, ma trasforma anche le persone verso le quali noi porgiamo questa parola, che è in qualche modo un po' la missione, no, del discepolo, del cristiano. Quindi sì, questo era il mio obiettivo, e i fratelli hanno apprezzato questa testimonianza, rendendosi conto della necessità appunto di investire tempo sia nel avere un rapporto personale con la parola, sia di essere testimoni a tutto tondo, non solo nella predicazione, quindi nel portare la parola diretta, ma a viverla quotidianamente e a trasmetterla alle persone che ci stanno vicino.
E così hai risposto a una domanda che ti avrei fatto, che era quella proprio esattamente del feedback, cioè la reazione dell'uditorio. Mi sta bene così. Che cosa trovi di stimolante e eccitante dal punto di vista del ministero quando sali sul pulpito? O al pulpito?
Fin da quando ho predicato la prima volta.
Che era quando?
Ero giovanissima perché avevo una piccola parte in un'attività dell'AISA, degli scout, che avevano quella settimana, quella sabato mattina la predicazione, quindi ho avuto la possibilità di così dedicare alla comunità una piccola riflessione biblica. È importante la preparazione, ciò che mi stimola è ciò che devo fare prima di salire lì sul pulpito, quindi la parola che predico dovrebbe essere già per me una predicazione personale, quindi qualcosa che riguarda me per poi condividerla con altri. Poi in caso vabbè di esperienze, le esperienze fanno del bene in primo luogo a me, quindi mi incoraggiano nel proseguire il cammino che in questo momento sto vivendo a servizio dell'Unione Italiana.
Un teorico, direi, del pulpito, un evangelico, mi pare, dell'Inghilterra, disse una volta che lui saliva sul pulpito con gran timore e tremore. Tu con quali sentimenti sali sul pulpito quando devi predicare?
Responsabilità, perché comunque in quel momento io rappresento quella parola che si incarna e che quindi deve essere testimoniata.
Grazie a Silvia Vadi, speriamo di averti ospite ancora nel prossimo futuro, e rimaniamo nel nord Italia, da Trento andiamo a Milano, abbiamo Riccardo Tocco che guarda un po', lui comunque svolge un ministero proprio nelle carceri, l'esempio utilizzato da Silvia Vadi riguardava la vita di un detenuto. Dove
hai
predicato?
Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Sono reduce da due importanti fatti, perché la settimana domenica, non questa ieri ma quella precedente, ho battezzato altri 5 detenuti nel carcere di Bollate.
Io sono curioso di sapere come tu riesca a fare tutto questo lavoro, sapendo anche insomma che non hai attraversato un momento facile ultimamente. Sei stato in ospedale.
Sono stato operato, infatti ho rinviato l'intervento a martedì, proprio perché la domenica prima avevo... Ma è la grazia di Dio. Fermiamoci a questo.
Allora, sentiamo il brano biblico che hai utilizzato ieri.
Ieri sono partito da un versetto che è contenuto nel Salmo 103, al versetto 2, che dice: benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
Hai dato un titolo al sermone.
Sì, ed è una, diciamo così, un incoraggiamento a ringraziare Dio.
Secondo...
Nel senso che ho avuto modo di verificare in questi anni, anche per il fatto che sono presidente della Conferenza Evangelica Nazionale, come molto spesso sia tanto diffuso la lamentela, chiedersi come mai, per quale ragione sono arrivato a questo punto o non sono arrivato ancora a questo punto. E ho voluto concentrare l'attenzione di tutto quanto l'uditorio, soprattutto per quanto concerneva il fatto, innanzitutto, di comprendere bene il significato delle parole che la Bibbia ci indica. Perché molto spesso adoperiamo dei termini che ci sembrano comuni e che invece hanno un loro significato più profondo. Allora, innanzitutto mi sono concentrato sulle due parole, benedici e benefici. E partendo dalle mie conoscenze, le mie reminiscenze del latino, ho spiegato che la benedizione vuol dire parlare bene, dire bene, parlarne, nel senso dei confronti degli altri o delle cose degli altri, e che i benefici di Dio, quindi il beneficium, che viene dal latino, che vuol dire cioè faccio bene, sono opere, atti, vantaggi e favori che Dio ci ha già erogato, cioè che Dio ci ha già dato e che noi spesso dimentichiamo o non consideriamo per quelli che sono veramente. E questo purtroppo è un grande problema, perché va a finire che poi noi non esercitiamo il ringraziamento a Dio per quello che Lui fa nei nostri confronti.
Tu come spieghi, diciamo, l'atteggiamento umano di concentrarsi più sugli aspetti negativi, sulle esperienze amare della vita, che sugli aspetti positivi?
Io me lo spiego ricordando intanto quello che mi disse un pastore tantissimi anni fa, e cioè che io allora non ero ancora neanche pastore, che mi disse: i cristiani hanno tra i tanti difetti uno in particolare, che vedono un foglio bianco e vedono una piccola macchiettina nera sul foglio. Bene, si concentrano sulla piccola macchietta nera, sul puntino, piuttosto che guardare il 99,99% del foglio che gli sta intorno. Io credo che questo corrisponda evidentemente alla risposta. Cioè è un vizio, è un peccato ed è un errore grossolano che noi facciamo quando non valorizziamo quello che abbiamo già avuto e quello che, tra parentesi, per alcuni aspetti, diventa la stabile concretezza dell'opera che Dio ha fatto nella nostra vita già prima.
Potrebbe essere questo atteggiamento potrebbe essere interpretato come un tentativo di fuga dalla realtà da alcuni?
No, è che proprio non apprezzano le cose, secondo me. Guarda, io ti faccio un esempio. Questa mattina sono iniziati dei lavori di ristrutturazione nella nostra chiesa perché stiamo per costituire un centro di assistenza e di accoglienza. E uno dei due operai che sono venuti a lavorare lì della cooperativa Naturalia, che è una cooperativa evangelica, uno di questi due è un detenuto del carcere di Bollate che ha ottenuto finalmente i benefici. E io stamattina lo vedevo mentre si impegnava, lui è un idraulico, e lui ogni tanto diceva grazie a Dio, grazie a Dio. Cioè lui stava apprezzando le fatiche, le difficoltà, il sacrificio del suo lavoro, perché non era più in carcere, ma era libero, e grazie all'opera che era stata fatta nel carcere, va bene, lui adesso si trovava in una situazione evidentemente privilegiata. Sta finendo ha concluso la sua pena e adesso ha già una collocazione lavorativa. Ecco, è questo il fatto, è che molto spesso le persone non apprezzano quello che è avvenuto magari anche pochi giorni prima e lo ritengono come una cosa acquisita, quasi un diritto, quando invece noi dovremmo posizionarci effettivamente invece in una posizione di corretta visione di qual è la nostra posizione nel mondo circostante, perché questo viaggio che noi stiamo conducendo la nostra vita, comunque alla fin fine poi deve sempre tenere conto che noi siamo all'interno di un progetto più lungo della nostra vita spirituale, la quale è fatta anche di cose materiali, perché in questo mondo noi stiamo proprio sperimentando Dio.
Visto che tu lavori nelle carceri da parecchi anni, ti è mai balenata l'idea che probabilmente, se fosse mai possibile, penso che sia assolutamente impossibile, però abbiamo la libertà di fantasticare un po', che se fosse possibile forse non sarebbe male che alcuni trascorressero un po', simulare una detenzione, sottoporli a ordine, chiuderli in una cella per qualche giorno per apprezzare la libertà che si respira fuori?
Guarda, io ti posso dire questo, che penso che sarebbe sicuramente un'esperienza per molti che li renderebbe innanzitutto molto più umili, il punto primo, molto più ubbidienti, perché io vedo invece tanta ribellione nelle chiese, e soprattutto li metterebbe in una condizione di avere una relazione più stretta, più intima e più diretta con Dio. E anche questo è un aspetto che dovrebbe essere importante. Ma d'altronde, nella stessa predicazione di ieri, io mettevo in evidenza che in tutto il Salmo 103 ci sono indicate tutte le consistenze di ciò di cui noi dimentichiamo, cioè i benefici. E qui ci viene detto che Dio perdona, Dio sana dalle infermità, Dio salva la vita, Dio corona di bontà e compassioni, ti dà beni materiali, ti fa ringiovanire, ti fa giustizia, difende gli oppressi. Quando noi citiamo molto spesso, purtroppo, senza renderci conto, quando vengono letti i due versetti che dicono che Dio è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco in benignità, che non contesta in eterno, che non serba la sua ira per sempre, questo manifesta evidentemente che questo tipo di dimenticanze sono evidentemente, ed erano già tratteggiate in un salmo, quindi centinaia e centinaia di anni prima che Gesù stesso venisse. Quindi voleva dire che già nell'animo umano proprio questa dimenticanza è perché non si è confrontata con la realtà. D'altronde, e questa è stata anche la mia, per alcuni aspetti, esperienza di questo intervento, durante l'intervento chirurgico mi rendevo veramente conto, io l'ho fatto alla Spinale, quindi ero sveglio, ho parlato con i medici, mi hanno chiesto cosa fosse una chiesa evangelica, ho approfittato di quell'occasione comunque per lanciare il famoso seme. Ebbene, anche lì io mi rendevo conto, mentre ho avuto modo di parlare anche con l'anestesista, con la caposala, mentre questi mi stavano operando, mi rendevo conto del fatto che la nostra stessa vita, la nostra stessa proprio vita fisica, naturale. Mentre ero lì che vedevo i minuti che scorrevano, è una cosa talmente tanto meravigliosa il fatto che questi medici scherzassero fra di loro, e intanto mi stavano operando un'intera gamba.
Quanto sei rimasto sotto i ferri, come si dice di solito?
2 ore e 10.
Quindi abbastanza tempo per...
ho avuto anche il tempo di pregare in lingue. Ho avuto il tempo di pregare al Signore e di farlo, voglio dire, e di parlare e di scherzare con loro. Ma io, ripeto, apprezzavo il fatto della consistenza, cioè del valore palpante della mia vita, perché è un dono che noi tante volte non ci rendiamo conto. Vedere su quello schermo scorrere il flusso del sangue, il ritmo della respirazione, il battito cardiaco, e sentire che la tua è una vita fisica che è motivata ed è spinta anche da Dio, ma è eccezionale. Questi sono dei benefici cui noi molto spesso non ci rendiamo conto, che ne godiamo quotidianamente, in ogni momento.
Riccardo, sì, no, non volevo interromperti così. Abbiamo un altro tuo collega all'estremo, dall'altra parte opposta dell'Italia, nell'estremo sud, Luis Voter. Però volevo chiederti, prima di togliere il collegamento con te con Milano, volevo chiederti, puoi rileggerci i 2 versetti o il versetto che hai utilizzato come base del sermone? E poi ci lasciamo.
Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
Grazie a Riccardo Tocco, pastore a Milano, lavora anche nelle carceri. Adesso andiamo direttamente a Mazzaro del Vallo, abbiamo Luis Voter che non sentiamo da un bel po' di tempo. Bentornato, Luis.
Grazie, ben ritrovati, cari ascoltatori.
Allora, dici il brano biblico che hai utilizzato sabato. Dove hai predicato intanto?
Ho predicato nella chiesa di Monreale, vicino a Palermo.
Ah, quindi eri a Palermo.
Sì.
E sentiamo il testo.
Ho preso spunto dal testo biblico di Daniele 2 sul fatto che Daniele, senza essere stato convocato dal re per dare un'interpretazione al suo sogno e il sogno del re Nabucodonosor, lui insieme a tutti i sapienti babilonesi rischiava di morire. E lo spunto viene dal capitolo 2, versetto 17 e 18.
Possiamo leggere?
Allora Daniele andò a casa sua e fece sapere la cosa ai suoi compagni, Anania, Misael e Azaria, perché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questi segreti, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei sabbi di Babilonia. Insomma, questo è lo spunto per poter parlare sulla preghiera, una preghiera che non serve soltanto per chi è in una condizione tra la vita e la morte, perché non soltanto Daniele doveva essere messo a morte, ma anche tutti i sabbi di Babilonia e i suoi compagni che erano lì a Babilonia. Per conseguenza, una preghiera che salva non solo a chi prega, ma a chi è anche in difficoltà.
Luis, come mai l'essere umano prega soprattutto quando è disperato, quando insomma forse pensa di sapere che i minuti sono contati? Faccio un esempio preso dalla cronaca della settimana scorsa, quando un aereo della Southwest stava precipitando perché era esploso uno dei motori. Ho letto approfonditamente la notizia, perché la pilota, si bisognerebbe dire in questo caso l'eroina di quell'atterraggio di emergenza, in realtà fra l'altro è una donna impegnata nella scuola domenicale della First Baptist Church di Burn, nel Texas. Ma comunque i dispacci di agenzia hanno chiaramente fatto riferimento al fatto che i 144 passeggeri a bordo, insomma, si sono dati alla preghiera, perché insomma, non avevano nessun altro appoggio. Come mai l'essere umano prega soprattutto quando è in aereo o si trova nei guai e non può fare della preghiera una pratica, direi, quotidiana?
Perché ti do un paio di spunti. Finché l'uomo vive nella serenità e nella tranquillità, ha un lavoro, ha una famiglia serena e tranquilla, non sente il bisogno di cercare, perché non ha creato in realtà una abitudine, non gli è stato insegnato a creare un'abitudine di relazione con Dio. Invece nell'avversità, nel momento critico della vita, l'uomo ha due possibilità. E la seconda possibilità è quella che non ha mai ricercato, perché normalmente quando uno si ammala, quando uno sta rischiando qualcosa di grosso, si appella automaticamente agli avvocati, ai medici, a chi gli può dare qualche consiglio opportuno, ma veramente alla fine quando si è già negli estremi, si rivolge a Dio. No, anche in questo caso il re si rivolse ai suoi savi e poi arrivò questa notizia a Daniele, no? E Daniele fece capire che lui non era in grado di dare né il sogno né l'interpretazione, ma gli poteva dare solo Dio. No? Cioè è un meccanismo umano che anche coloro che crediamo ricorriamo anche a questo aspetto, no? Pensando che. E ci troviamo a volte in difficoltà, perché vediamo anche nell'istoria biblica che il popolo di Israele in diverse occasioni ha commesso degli errori, anche Saulo. No?
Forse della preghiera si può dire Dio. La stessa cosa che si dice anche della fame, no? Si può preparare un bel menù per qualcuno, però non si può obbligare, non abbiamo gli strumenti per far venire l'appetito. Nel caso specifico della preghiera, voi come pastori a quali stratagemmi, a quale strategia ricorrete per stimolare il ricorso alla preghiera?
Diciamo che nelle comunità che servo ci sono annualmente momenti di preghiera, no? A livello mondiale la Chiesa Avventista ricorre a un evento particolare che è la Pentecoste, no? Che riguarderebbe 40 giorni prima della discesa dello Spirito Santo. Allora, la Chiesa Avventista organizza a livello mondiale questo momento di preghiera e è un modo come aiutare i fratelli di Chiesa a far nascere dentro di loro il desiderio di pregare, il desiderio di mettersi in gioco, il desiderio anche di accrescere la loro fede, perché nella preghiera uno in realtà accresce la fede, no? Perché la lettura sì è un fattore importante nella crescita spirituale della fede, però se quella lettura, quella fede che tu hai fatto crescere con la lettura, non la applichi, non la metti in gioco, ed è lì che serve la preghiera, no? Per esempio, nel libro di Genesi, al capitolo 25, al versetto 20 e 21, ci si racconta l'esperienza di Isacco e la moglie Rebecca. Si erano sposati a 40 anni, Rebecca era sterile e sicuramente Rebecca soffriva a causa della sua sterilità, viveva male, vedeva le altre donne che avevano figli e lei si sentiva sicuramente poco benedetta da Dio. No? Quante volte avrà pregato anche lei desiderando questo figliolo? Ma arriva il momento in cui non soltanto la moglie sta male, ma sta male anche il marito, perché il marito potrebbe pensare che è impotente, che non ce la fa dare neppure un figlio alla moglie. Ma quando il marito capisce che questo bimbo o questo desiderio fa parte della vita umana, il capitolo 21 dirà così: Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie, perché ella era sterile. L'Eterno le saudì e Rebecca sua moglie concepì.
Una delle difficoltà che abbiamo come credenti è il fatto che ad esempio qualche volta si può supplicare, si può piangere, battere i piedi e i pugni sul tavolo come fanno i bambini e non accade proprio nulla. A quelli che sono costretti ad aspettare, ad attendere la risposta di Dio, tu come pastore cosa diresti?
Allora, Dio ha sempre risposto le preghiere, solo che l'uomo
proprio sempre
desidera ricevere una risposta come lui vorrebbe. La risposta di Dio può essere anche un silenzio.
Che è anche la cosa più difficile.
la cosa più difficile da accettare. Lui, se permette, io vorrei ritornare con te velocemente al testo biblico che hai utilizzato per il sermone, per, come dire, per fare giustizia anche a questa straordinaria figura della storia ebraica in esilio, quella di personaggio biblico di Daniele. In buona sostanza, che cosa insegna? Qual è la morale della storia che hai riproposto ai credenti sabato?
Qual è la morale? Io in realtà, come me ne occupo anche di evangelizzazione, di condividere la fede con chi non crede e rafforzarla a chi crede, no? Ho fatto notare una cosa particolare. Daniele, dopo aver dialogato con Ario e il re, torna a casa e a casa sua forma un piccolo gruppo, un gruppo di preghiera, un gruppo che desidera ricevere la rivelazione del Signore, non soltanto perché loro potevano morire, ma perché hanno bisogno di sentirsi sicuramente più vicini a Dio e sentire anche la sicurezza di ciò che Dio gli poteva trasmettere.
Insomma, le circostanze difficili possono favorire, come dire, la solidarietà tra esseri umani che si trovano la stessa condizione. Luis, ti dobbiamo lasciare purtroppo perché abbiamo altri due o tre ospiti e con tutti voi è sempre un piacere, di qui dovremmo allungare i tempi, però non so se gli ascoltatori sarebbero disposti a seguirci per così tanto tempo. Grazie per il tuo intervento, anche per l'incoraggiamento ad una delle pratiche più importanti nella esistenza cristiana. Lasciamo quindi il nostro amico Luis Botera Mazzaro del Vallo e andiamo nell'estremo nord a Vicenza. Abbiamo Cristian Viglione. Hai predicato, presumo, a Vicenza ieri.
Sì, ho predicato a Vicenza. Innanzitutto ciao a tutti, ciao sì. Salvatore. Sì, ho predicato a Vicenza. Ieri è stata una situazione un po' particolare, molto bella, perché c'erano altre due chiese con noi.
Da dove?
Abbiamo cominciato a Vicenza sempre.
No, dico, ma da dove queste due chiese venivano? Da dove?
Una chiesa a Marghera, e tu conosci il pastore, si chiama Paolo Brancè.
Ah sì, certo, chiesa battista.
Sì, esatto, è un'altra chiesa battista di Brescia, perché abbiamo cominciato da quest'anno un percorso di avvicinamento a queste chiese come alleanza, chiese battiste italiane, CBI si chiamano, e ieri abbiamo celebrato un culto insieme, con queste, eravamo tre chiese, ed è stato molto bello, molto incoraggiante, e ho predicato io appunto ieri, ho gestito un po' la situazione proprio perché, diciamo, tra virgolette, padrone di casa.
Ecco.
No?
Dice allora il brano biblico che hai utilizzato.
Luca 24, dal versetto 13 al versetto 35, so che è un po' lungo.
È un po' lungo, non so, fai tu una scelta.
Per cui è la parte centrale, ecco. Dal 28 al 32.
Sentiamo.
Come si avvicinavano al villaggio, dove erano diretti, fece come se dovesse andare oltre. Ma essi lo trattennero dicendo, rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture.
Hai utilizzato un titolo, uno slogan?
Sì, allo spezzare del pane.
Come mai hai utilizzato una, evidentemente perché c'era il servizio di Santa Cena.
Sì, c'era anche la cena del Signore, certo, ma soprattutto perché questo, per quanto riguarda questo testo, questo racconto, questo avvenimento, è il punto centrale. Perché i due discepoli hanno effettivamente riconosciuto che quello straniero che ha percorso, diciamo, quella strada da Gerusalemme a Emmaus, che loro avevano percorso perché volevano andare via da questa situazione brutta e di sofferenza, perché il maestro era venuto a mancare, l'hanno riconosciuto proprio nello spezzare del pane. Quello straniero che era con loro per tutto quel viaggio e che ha parlato loro delle scritture, ha spiegato che Gesù doveva morire in quel modo, doveva risorgere tre giorni dopo, era Gesù stesso. E allora quello era il momento clou, spezzare del pane.
E per noi oggi, a 2000 anni quasi di distanza, questo che cosa vorrebbe significare? Il fatto che quei due discepoli hanno riconosciuto il Maestro e il Signore attraverso lo spezzare del pane.
Attraverso lo spezzare del pane, perché il discorso della cena del Signore e della Scrittura è fondamentale, sono i punti centrali, no, della fede.
Scusami, secondo te che cosa c'era di particolare in quell'atto, nello spezzare? Era molto diverso dallo spezzare il pane in circostanze, come ad esempio nello Shabbat?
Sì, allora, Gesù non è che utilizza gesti o parole completamente diverse da quelle che si utilizzavano, ma il fatto che fosse lui a fare e lui a dire quelle parole così potenti, anche perché nell'ultima cena sono gli stessi gesti che lui ha utilizzato nell'ultima cena: prende, benedice, spezza e distribuisce. Sono quattro gesti molto semplici, ma che quella parola, quella persona così fondamentale, così centrale, quel Messia che ha utilizzato quegli stessi gesti, ha identificato con quei gesti i due simboli. Il pane lo ha identificato con il suo corpo e il vino lo ha identificato con il suo sangue. In quell'occasione la loro mente, e anche la nostra quando celebriamo la cena del Signore, deve andare a quello che è il centro, cioè il sacrificio di Gesù sulla croce, a quel corpo spezzato, quel sangue sparso per la salvezza. E questo è il centro del cristianesimo, quello che Lutero diceva la teologia crucis, la teologia della croce, perché quello è il progetto di Dio fin dall'eternità: riportare l'uomo peccatore, perdonarlo, ripulirlo da tutto ciò che lo allontana da lui tra le sue braccia. E questo solamente Gesù l'ha potuto fare, e attraverso quei gesti e quelle parole intimamente connessi, perché il simbolo è, da quello che io ricordo dagli studi, simbolo, due punti, gesti e parole intimamente connessi, da quella persona che fa quei gesti e dice quelle parole in quel momento, l'autorità divina si vede.
Allora, tu hai detto chiaramente che la cena del Signore, insomma, quando viene condivisa con altre comunità, diventa un punto di confluenza, anche di unione. C'è un movimento, come potremmo dire, centripeto, cioè verso il centro. Come mai invece proprio la croce e proprio la fede, la Bibbia, insomma, in generale, il Vangelo, in alcuni casi diventa invece una questione di centrifuga, cioè ci allontaniamo dal centro?
Guarda,
come comunità.
La comunione, allora, se noi andiamo a vedere anche Paolo, quello che ci dice nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 11, che è il testo più antico che abbiamo, che parla appunto della cena del Signore, lui dice, dopo aver appunto sottolineato sul pane, sul vino e le parole di Gesù, lui dice alla fine: poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete a questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi la cena del Signore non è solo, cioè è molto importante per la comunione chiaramente, ma non è soltanto questo, è anche annuncio di ciò che è centrale della nostra fede. E questo è un aspetto che non bisogna dimenticare: chi si allontana da questo centro non solo non è in comunione con l'altro, ma non annuncia neanche attraverso i gesti e le parole intimamente connessi quello che è il centro della nostra fede, cioè la teologia crucis di cui parlavamo prima.
Non solo, sì, non solo la via crucis, ma anche l'idea del ritorno finché io venga.
Esatto, esatto, perché noi non dobbiamo dimenticarci che appunto il Signore Gesù tornerà, e quindi questo è un nostro compito che dobbiamo svolgere sempre finché egli non torna, perché Gesù è stato anche profeta, oltre a dire che tornerà, prima profezia, seconda, perché io non berrò più di questo calice finché non lo berrò nuovo al momento del ritorno del regno di Dio, ecco, nel regno di Dio.
Io avrei un'altra domanda da porti, ma quello sarebbe, aprirebbe come, non dico un vespaio, ma quasi, cioè il fatto che quanti credenti oggi veramente sono in attesa di questo ritorno, però lasciamo questa domanda ad un prossimo tuo intervento che non mancherà.
Facciamo un'altra volta.
Ormai sei ospite fisso di questa trasmissione. Grazie Christian, grazie anche agli altri pastori, grazie a Silvia che è stata nostra ospite per la prima volta in questa trasmissione e adesso andiamo a Roma. Nella città eterna, veramente un po' fuori Roma, per ascoltare il professor Giancarlo Rinaldi. L'operazione che facciamo in questa trasmissione con il suo intervento è molto semplice: vogliamo leggere i temi che emergono dalla predicazione dei nostri pulpiti, come dire, sullo sfondo dello sviluppo del pensiero cristiano, e vedere un po' dove e come ci sono punti di confluenza con l'esperienza di vita, di fede cristiana di altri che ci hanno preceduto. Giancarlo, a te la parola.
Ben trovato a te e tutti i nostri cari ascoltatori, un saluto ai pastori e a tutti quelli che ci ascoltano. Beh, di temi che coincidono tra le predicazioni svolte poche ore fa e quelle del cristianesimo antico, sì, ce ne sono parecchi di temi comuni. Io inizierei proprio da quest'ultimo intervento per risalire poi ai primi, intendo dire la predicazione di Viglione, e cioè il riconoscimento di Gesù mentre spezza il pane. E questo ci dà due lezioni per noi protestanti moderni. Intanto l'importanza del rituale, che spesso noi trascuriamo, perché il protestantesimo tende a concentrarsi sull'annuncio della parola e tutto ciò che è celebrazione del rituale passa in secondo ordine. E così non era nel mondo antico. Nel mondo antico la predicazione avveniva anche attraverso il gesto, che era un gesto simbolico. Quando Gesù si avvicina all'albero di fico, trova solo foglie, maledice la pianta e si inaridisce, questa è una predicazione, cioè un gesto rituale, un gesto simbolico, profetico, un annuncio. E così anche noi quando celebriamo la Santa Cena. D'altro canto, il mondo antico, nell'età dell'Impero Romano, si è convertito alla fede cristiana non tanto per la predicazione, perché se avessero voluto paragonare l'eleganza e la profondità di un Platone con la prosa di Matteo o di Marco, diciamo che dal punto di vista letterario questi ultimi due sarebbero usciti sconfitti sicuramente. Il mondo antico tuttavia ha abbracciato la fede cristiana per questa predicazione attraverso i gesti, cioè per le opere di carità. Cristo lo ha riconosciuto non tanto in quello che si diceva, ma in quello che si faceva, quando il cristiano dimostrava l'amore verso il prossimo con delle opere di carità che erano sconosciute alla società romana.
Scusa se ti interrompo, Giancarlo, ma se le cose stanno come dici tu, e noi abbiamo ogni ragione di credere che stanno così, proprio dette da te, come mai i protestanti in generale, come d'altro canto anche tu ci hai avvertito all'inizio del tuo intervento, e diciamo una fetta molto vasta, soprattutto nell'ambito neopentecostale, come mai all'interno del protestantesimo c'è questa ritrosia nei confronti dei ritualismi?
Di solito perché il protestante è colui che fugge dal cattolicesimo romano.
Quindi lo fa in chiave anticattolica.
Ha definito col Concilio di Trento l'efficacia dei sacramenti, come si dice, ex opere operato, cioè per il fatto stesso che sono stati celebrati. E quindi a volte la reazione ci porta a un estremo opposto, e questo specialmente nei paesi latini. Magari nei paesi, in Inghilterra per esempio, il protestante è più sensibile al fascino anche del bellino, del rituale, a volte anche della processione in chiesa. Invece noi latini prevalentemente identifichiamo tutto ciò che è rituale con l'ordine cattolico.
Rischiamo di perdere qualcosa noi o no?
Beh sì, perché come sempre ci vuole equilibrio. Sì, noi diamo importanza alla predicazione, alla conversione è un fatto interiore, la nuova nascita si svolge nel teatro della nostra intimità, però l'uomo è anche gestualità e non può non essere tale. Ci sono tanti piccoli rituali come stringersi la mano, come abbracciarsi, come baciarsi, come star seduti insieme, Ecco, anche attraverso il gesto si comunica e si manifesta. La vecchia polemica le opere e la fede è una polemica che non ha senso, perché non esiste nessuna fede che salva e che, che non si traduce nelle opere. E così non esistono opere buone, tra virgolette, se non sono provenienti da una fede interiore. Quindi a volte siamo noi che ci avvolgiamo in questa dialettica.
Riprendiamo il cammino, perché ti ho fatto fare un detour, e vediamo poi gli altri temi che sono emersi dagli
interventi. Una puntatina sulla predicazione di Louis Vauter pure ci vuole.
Sentiamo.
Perché lui ha enfatizzato la preghiera. Ora, nella Chiesa antica si sollevò il grande problema: perché pregare se Dio già conosce tutto? E che cosa intendiamo noi per l'azione di Dio verso l'uomo? Questo è stato un problemone per i cristiani antichi.
Che hanno risolto in che modo?
Loro l'hanno risolto dicendo che la preghiera non è la comunicazione che noi diamo a Dio di quelli che sono i nostri problemi, ma è un esercizio di affidamento nostro a quello che è, loro la chiamavano pronoia, cioè provvidenza, cioè l'azione di Dio. Cioè è un lavoro su noi stessi, e la vera preghiera è sia fatta la tua volontà. Oggi noi spesso concepiamo la preghiera come un braccio di ferro: io devo partire, non voglio partire, cerco di convincere Dio di farmi rimanere a casa. No, la vera preghiera invece è: io so che andrò incontro a difficoltà, chiedo al Signore di darmi la forza di attraversarle, di farmi conoscere il significato. Il cristiano non è colui che viene esonerato dalle prove, dai turbamenti o dalle sconfitte. Il cristiano è, a differenza di chi non crede, è consapevole di quello che gli sta succedendo, dà un significato anche alle pagine amare della sua esistenza. Quindi la preghiera deve essere principalmente questo. Un altro concetto fondamentale che ho ascoltato dal pastore Tocco di Milano è quello del buon uso della libertà, perché oggi noi parliamo sempre soltanto dei diritti, ma difficilmente parliamo dei doveri, e allora è normale che questi giovani a scuola si danno al bullismo, si danno al teppismo. Invece noi dovremmo avere la religione del dovere, come diceva anche il buon Mazzini. Cioè la libertà noi la concepiamo come essere liberi da qualche cosa, esenti da qualcosa, invece no, la vera libertà è finalizzata a fare qualcosa. Il credente sì, è libero dal peccato, ma non è una libertà astratta, libero dal peccato, libero dalla condanna se la mette in una cornice e se la appende nel salotto. No, è stato liberato per poter fare le buone opere, per poter impegnarsi, e quindi è un concetto nuovo di libertà, da cui poi deriva anche uno stile del cristiano che non è quello delle maldicenze, per carità, già ne abbiamo tante nella società che ci circonda. Quindi benedire, come diceva giustamente il pastore Tocco, parlar bene, cercare di fare emergere ciò che c'è di buono.
Sì, questo sarebbe anche un grande miracolo per gli italiani, no? Soprattutto
sì,
per noi.
Sì, ma è la caratteristica di noi italiani in generale, è solo che si potenzia quando diventiamo evangelici, perché diventando evangelici noi acquisiamo la consapevolezza di essere nel giusto, e quindi le nostre opinioni e a volte anche le nostre maldicenze crediamo che siano benedette da Dio, invece si tratta solo di un ego ipertrofico.
Cioè?
E poi anche Silvia Vade all'inizio, il pastore di Trento, ci parlava.
Giancarlo, dici che cos'è un ipertrofico?
Ipertrofico è colui che ha mangiato troppo, alla lettera in greco. Ego ipertrofico è la sensazione che uno ha di non sbagliare mai, di avere una sicurezza di se stesso. A volte noi diciamo che siamo stati scelti dal Signore. Sì, è vero, siamo stati scelti dal Signore, questo è vero, però non perché fossimo migliori degli altri, non solo, ma siamo stati scelti per servire. Invece una certa convinzione di essere predestinati da Dio ci dà la falsa sensazione di essere infallibili, e questo è psicologicamente dannoso, perché noi non abbiamo un papa, però abbiamo parecchie centinaia di papa, perché ognuno pontifica come sì, fu.
Verrebbe da chiedersi, qual è la soluzione migliore, se quella cattolica o quella protestante, no? Il concetto di papi. Perché abbiamo bisogno di sapere che c'è qualcuno dietro di noi a cui dobbiamo rispondere?
Qualcuno dietro di noi in che senso? Che dobbiamo rendere conto a Dio?
Esatto, cioè perché, come mai i protestanti, pur avendo rifiutato il Papa cattolico, poi finiscono col farsene uno ad ogni...
Ma perché sono dei meccanismi psicologici naturali. Una persona, specialmente se non ha una adeguata istruzione, formazione, una maturazione umana, e acquisisce improvvisamente la consapevolezza di essere migliore degli altri, eletto da Dio, salvato, predestinato addirittura, e quindi si atteggia con, a volte con un senso di arroganza addirittura. È un fatto psicologico, cioè sono menti turbate che a volte invece di farsi un bagno di umiltà attraverso il Vangelo trovano, interpretando male naturalmente, un nutrimento per la loro mania di protagonismo.
Vorrei poterti chiedere, però siamo alla fine della trasmissione, sì, sarebbe una domanda, come dire, in termini veramente provocatori, meglio un Papa cattolico o tanti papi evangelici?
Dipende da quello che dicono.
Grazie Giancarlo, grazie, come al solito,
te,
illuminante.
Un abbraccio a tutti, alla prossima.
Alla prossima, sì.
Ciao.
Avete seguito Senti chi predica, rassegna settimanale da diversi pulpiti. Un programma della Radiovoce della Speranza a cura di Salvatore Loria.